Siamo al terzo punto che riguarda l'approvazione dello schema del DUP 2019-2021 a sensi dell'articolo 170 del TUE 267 del 2000. La parola all'assessore.
Buonasera. Il documento unico di programmazione 2019-2021, in base a quanto stabilito dall'articolo 170 del TUE, va presentato entro il 31 luglio. La redazione del DUP, in un clima di incertezza, impone alla Giunta di effettuare programmazioni prudenziali tenendo conto dei principi contabili generali, che sono il principio della coerenza e il principio della continuità e della costanza. Gli impegni li possiamo programmare con certezza solo quando sapremo quante e quali risorse avremo a disposizione. Gli interventi e le eventuali modifiche che decideremo le applicheremo con nota integrativa da effettuarsi in concomitanza dell'approvazione del bilancio di previsione e, se necessario, anche dopo. Nella sezione strategica opere pubbliche del DUP, le attività riportate sono quelle che provengono dall'approvazione del DUP 2018-2020. Nella sezione operativa, parliamo della parte corrente, vengono riportati i dati di mantenimento del livello dei servizi pari a quelli del DUP 2018-2020.
Abbiamo anche la parte tecnica, se poi ci sono delle domande da fare, qui che può intervenire. Se ci sono interventi, consigliere Ciacci.
Allora, niente, intanto volevo ribadire che la nostra presenza sì, denota senso di responsabilità, però è anche vero che la maggioranza non può contare sulla presenza. La presenza delle opposizioni, e penso sia più dignitoso venire e prendersi le sue responsabilità che non venire con assenze giustificate abbastanza dubbie. Comunque, a parte questo, ci assumiamo la nostra responsabilità, anche perché il giorno dopo sarebbe la seconda convocazione e la presenza del numero dei consiglieri scenderebbe a 5 per un numero legale. Detto questo, vorrei spendere, anche dopo la conferenza dei capigruppo, alcuni ragionamenti che ho buttato giù appunto dopo il confronto che abbiamo avuto sul documento unico di programmazione. Perché? Perché pur essendo un documento in genere generico che pochi riusciamo a leggere perché, vista la sua complessità e la sua lunghezza, mi sembrava opportuno e anche doveroso, visto che questo dovrebbe essere l'ultimo documento unico programmatico di questa amministrazione, che analizza, come detto l'assessore, nella complessità, vorrei fare alcune considerazioni sia politiche che forse tecniche, ditelo voi. Quindi il DUP, seppur di carattere generale, come detto, deve indirizzare l'azione amministrativa sui bisogni, soprattutto della cittadinanza, rilevati e sui servizi che necessitano di più alla nostra comunità. Ora mi sono soffermato su alcuni aspetti, abbiate pazienza se sono lungo. Ora, seppur descritto in modo generico, avrei evidenziato, senza il supporto di dati statistici, gli aspetti che secondo me questa e soprattutto la prossima amministrazione su cui dovranno concentrarsi maggiormente sono quelli relativi a situazioni di disagio dovute alla perdita di occupazione con relativi ricorsi a servizi sociali anche in ambito scolastico. Ora, il ricorso ad un'analisi più precisa basata su statistiche che evidenzino il trend negli ultimi anni di questo aspetto sarebbe auspicabile e di supporto per venire incontro ai bisogni più urgenti della nostra comunità. Ora però troppo spesso questi fenomeni sono affrontati singolarmente e nell'emergenza senza una vera programmazione basata appunto sui numeri, seppur di difficile attuazione, mi rendo conto. Per questo sono e saranno necessari progetti che, in collaborazione ovviamente con tutti gli enti preposti e non di tutto il territorio, possano affrontare il problema della mancata occupazione e di tutti gli aspetti della vita sociale ad essa correlati. Andando a vedere appunto le linee strategiche e il documento unico che si era dato sul programmi che si erano le linee strategiche che si era data la maggioranza, questo aspetto faceva parte appunto delle linee strategiche che la maggioranza si era data come programma di mandato. Questo punto è rimasto senza una vera attuazione, a mio avviso, e soprattutto senza un vero monitoraggio dei risultati attesi. Ancora, il programma di mandato nel campo economico che si era data, non si è promosso, preferendo solamente il settore commerciale, nella nascita di piccole imprese ad elevato contenuto tecnologico come start-up, ma neppure l'artigianato. Non si sono creati canali di promozione, non si è incentivato e neppure si è fatta rete per tutta la filiera dell'artigianato e dell'industria. Non si è creato sempre nel campo economico turistico un sistema di connessione wireless urbano, seppur previsto, che potesse essere di ausilio anche alle aziende che operano nel settore turistico. La fibra ottica poi nel consorzio Telecablate non è stata implementata, le nostre scuole non hanno la fibra ottica e neppure la biblioteca. Per quanto riguarda le attività culturali, segnalo che relativamente al teatro, sempre presente nel programma di mandato, è stato fatto addirittura all'opposto di quanto dichiarato nel programma. Infatti l'affidamento in convenzione, a mio avviso, non ha certo creato i presupposti per l'uso del teatro da parte delle associazioni come laboratorio permanente, come invece si intendeva fare appunto nel programma di mandato. Ora è innegabile che molte cose sono state fatte e rispettate. Per altre, inoltre, è stata tracciata una strada, coerentemente col programma di mandato. Di questo ne do atto all'amministrazione, che ha tenuto in ordine i conti di bilancio ed esplorato nuovi modelli di sviluppo economico. Penso sia però compito di un'opposizione consapevole, forse stasera lo stiamo dimostrando, evidenziare ciò che dovrebbe essere fatto di più e cosa non dovrebbe essere fatto. Se poi queste considerazioni che faccio saranno oggetto di dibattito anche questa sera in sede futura e critica, all'intento lo considero già riuscito in parte. Ora, fatta questa premessa che voi considererete politica, vorrei soffermarmi invece a parlare un attimo di alcuni aspetti supportati da numeri che invece il LUP presenta e sono in quanto meglio commentabili vista la statistica. Ad esempio, un altro aspetto che mi piaceva evidenziare è che in piena fobia stranieri, che ha colpito in parte anche il nostro comune, come tutto il resto del paese, si nota come invece nel nostro comune la presenza straniera è diminuita rispetto al 2016, passando da 1.418 a 1.304 presenze. Ora, questo fenomeno è legato probabilmente anche alla diminuzione dell'occupazione, rappresentano circa il 10% della popolazione. Circa la metà sono albanesi e rumeni, che ormai sono radicati da anni nel nostro comune, come nel nostro paese. Non penso quindi che le comunità straniere che abitano nel nostro comune rappresentino un ostacolo allo sviluppo e un problema sociale non gestibile. Un altro aspetto, nel 2017 su 1.000 abitanti ne sono nati 7 e ne sono morti 13. Questo non felice dato, che ci accomuna a molte altre zone d'Italia, impone però a mio avviso un'altra riflessione che deve portare la forchetta tra natalità e mortalità a restringersi per poter avere un futuro anche come comunità sinalunghese. Mi direte, cosa può fare un comune? Da solo ovviamente poco, ma deve perseguire politiche che aiutino l'assistenza e l'educazione 0-6 anni, deve monitorare la qualità delle proprie scuole e favorire l'interscambio culturale tra giovani generazioni, deve favorire politiche abitative sostenibili e sostenere per quanto possibile la creazione di nuova occupazione. Insomma, tutto ciò che anche questa amministrazione cerca di realizzare probabilmente e sicuramente nel quotidiano, ma senza una progettualità ben individuabile, almeno dall'esterno, che preveda anche scelte difficili, privilegiando alcuni servizi a discapito di altri. Certo, non è inserito, questa amministrazione, come le altre, non sono inserite in un contesto facile. Ogni amministrazione appartenente all'Unione dei Comuni, stasera ne parlavamo anche in conferenza capigruppo, seppur condividendo regolamenti e convenzioni, marcia di proprio passo nelle scelte fondamentali dello sviluppo del territorio. Spero solamente che il piano strutturale, qui parlo a lungo termine ovviamente, ma bisogna avere una visione, penso, che va oltre il nostro dito, ponga una base comune per il superamento di questo difetto campanilistico. Allo stato attuale però non vedo lungimiranze nell'amministrazione in tal senso, fatta eccezione forse talvolta per questa amministrazione che timidamente, devo ammettere, ha cercato un cambio di mentalità, purtroppo però rimettendoci spesso anche in termini di peso decisionale. Per il resto la sezione operativa, e passo a quella, e poi fra poco ho finito, del DUP, nella parte del bilancio evidenzia uno stato di salute, per quanto possa capirlo io, discreto, se paragonato rispetto a comuni circostanti, questa è un'analisi che ho fatto. Gli indici di pressione finanziaria e tributaria sono leggermente diminuiti dal 2014 e di questo ne va dato atto. Rimangono ancora troppo bassi, a mio avviso, per lo stato di salute del nostro bilancio, la spesa in conto capitale pro capite, che è 62 euro, e anche l'indice di propensione all'investimento, poco più del 7%, che evidenziano appunto quanto detto prima, cioè una non ben delineabile progettualità nel tempo. Lascio alcuni altri numeri sul numero delle imprese, vorrei scendere un po' sul particolare. sul particolare, su un argomento a cui tengo in modo particolare, scusate il gioco di parole, che sono le partecipate, anche qui descritte nel DUP. Nel piano delle alienazioni e cessioni delle partecipazioni, allegato A, si ripete ancora l'errore riguardo alle terme antica Querciolaia della messa in vendita a 2.900.000 euro, che è praticamente un copia e incolla rispetto al settembre 2017, in cui avevamo modo di confrontarsi anche in questa sede, contro i circa 6 milioni deliberati anche da questo consiglio, ma da tutti gli altri consigli. Ora, errare è umano, però perseverare fa venire sinceramente un dubbio. Ora, poi, tra l'altro, entrando un pochino più, riscendo un po' sul politico forse, sarei curioso di sapere quando esce il bando, a 2 anni dal mandato in bianco che abbiamo dato alla provincia. Inoltre, da recenti comunicati del Presidente Micheli sulle buone performance del 2017, che ha riportato un utile esercizio di 180.000 euro dopo la fusione, in crescita rispetto al 2016, che era più 145.000 euro, appunto delle due terme Petriola e Querciolaia, ci sono sempre motivi per andare avanti con il bando? Vorrei evidenziare però, come riporta anche il DUP, che nel 2014 e 2015, in un periodo pre-fusione, Terme Querciolaia da sola aveva risultati di bilancio superiori agli attuali, attestandosi su 220.000 euro, 200.000 euro. Altro aspetto importante, ne abbiamo parlato stasera, legato alle partecipate, anche se attraverso l'ente controllato Ato Rifiuti, è che entro il 2020, argomento di attualità, bisognerà raggiungere il 70% della raccolta differenziata dei rifiuti, pena aumento dell'ecotassa che graverà su tutti i cittadini. Ora, Mai Raghi, che per chi non lo conoscesse è l'amministratore delegato di Sai Toscana, rilascia interviste per trovare consensi nei luoghi dove pensa di aver pesi maggiori, contattando le singole amministrazioni senza passare da Ato. Addirittura asserisce che la raccolta porta a porta, quella che stiamo anche per noi approntare a Sinalunga, sia già superata, puntando invece sui cassonetti cosiddetti intelligenti. Ora, tale dichiarazione non me le sono inventate, ma sono prese dall'Assemblea Ato Sud del 13 luglio, a cui mi ha detto il sindaco non ha potuto partecipare. Ora, sbalordisce in Assemblea il fatto che sia Sei Toscana e non Ato e i singoli comuni a dettare gli indirizzi sul conferimento dei rifiuti. Fatto sta, e purtroppo da questo il dubbio non si evince, mi scuso per la divagazione, ma a mio avviso opportuna, che nel conto economico di Sai Toscana sia una perdita di esercizio di oltre 4 milioni di euro e la gestione commissariale in scadenza. Tra l'altro ci doveva essere la riunione con Cantone il 19 di luglio e dovrebbe scadere domani la gestione commissariale. Non so se il sindaco ha delle notizie in merito. Quindi che succede in sintesi? Facendo uno più uno, stiamo approntando con il gestore un sistema di raccolta rifiuti che lo stesso gestore, per mezzo del suo amministratore delegato, sta dichiarando già superato e poco efficiente ma più costoso. Se questo è una buona organizzazione del gestore, ditemelo voi. Io lo so che lei sindaco è impotente di fronte a questi disservizi presenti o futuri, lo so perché Assemblea Ato non è mai riuscita a far condividere e applicare al gestore il regolamento di controllo, che sarebbe l'unico documento che consente a lei e a tutti gli altri sindaci il rispetto dei servizi presenti nel contratto. È importante però che si adoperi una vigilanza stretta all'interno di Ato sull'operato del gestore, e questo si può fare in assemblea anche con piccole percentuali di quota come la nostra. Il tutto in questo contesto, ne abbiamo parlato stasera, dove la Regione tenta di legiferare un conferimento del surplus dei rifiuti di Ato Nord sugli Ato Sud e Costa, senza il loro consenso. E spero che qui ci sia davvero una presa di posizione netta contro questa possibilità. Vi ringrazio per adesso.
Grazie, consigliere Ciacci. Ci sono interventi in merito? Altrimenti due riflessioni sulla esposizione che il consigliere ha fatto, molto puntuale e giustamente molto politica. Allora, è evidente che in questo momento ancora di crisi, perché la crisi non è stata superata né a livello nazionale, quantomeno a livello diciamo territoriale e comunale. Gli interventi dei comuni molte volte, io parlo ora del sociale perché è un argomento che ha affrontato in modo preciso e puntuale, sono interventi emergenziali. E purtroppo non non per demerito delle amministrazioni degli uffici, ma per la situazione contingente, tali sono, vedi l'emergenza abitativa. E non a caso negli ultimi mesi abbiamo dovuto sistemare alcune questioni, meno male ci siamo riusciti con anche l'apporto delle associazioni che lavorano sul territorio e non solo. Questo per la buona volontà di quello che è il nostro poter stare vicino alle persone e quindi affrontare le problematiche. Naturalmente, secondo il mio punto di vista, il ragionamento andrebbe alzato e andrebbe fatto da livelli statuari fino a livelli comunali e territoriali. Purtroppo molte volte non viene fatto, quasi mai, o la questione, vedi, migranti e mana perfetti, si parla di SPRAR, si parla di fare gli SPRAR dappertutto, dopo cambiano le politiche governative e gli SPRAR non si fanno più. Cioè, noi a livello di Valdichiana con la Società della Salute avevamo preso un impegno, anche se l'impegno tende a avere problemi per partire, per fare degli SPRAR anche qui da noi. E lo SPRAR, secondo me, dava la possibilità di affrontare le questioni a livello progettuale, mentre con i CAS, come sappiamo tutti, sono attività a livello emergenziale. Se non si trova un tessuto sociale e anche associativo di un certo livello, si rischia di fare peggio di quello che potremmo attuare. Meno male qui con le associazioni, mi riferisco a Caritas, Misericordia e altre, siamo riusciti le questioni dei migranti senza che fosse pesato sulla società e sul tessuto sociale. Possiamo invece dire che la contrazione degli stranieri a Sinalunga è una contrazione generale, è una contrazione anche della popolazione, perché proprio oggi all'anagrafe mi fornivano il dato della popolazione di Sinalunga, è scesa in questi anni, oggi siamo a 12.500 e rotti persone, quindi i residenti sono 12.500 da livelli che si aggiravano intorno a 13.000. Minore natalità, una questione che probabilmente molti stranieri che lavoravano a Sinalunga sono dovuti poi andare via per problemi anche di lavoro. Invece sulla piccola impresa e anche sull'export, Sinalunga è uno dei pochi comuni della Valdichiana e anche della provincia di Siena che comunque ha retto i problemi di crisi. È vero, anche lì potevamo fare di più, potevamo fare una politica di start-up. Abbiamo messo in campo tante cose anche con gli altri comuni, ancora i risultati i risultati ancora forse non ci sono, ma comunque sia segnali positivi vengono anche dal turismo, dall'insieme delle politiche turistiche che sono state fatte in quest'area. Naturalmente il problema delle province, il problema del coordinamento territoriale, ma anche non solo a livello di enti locali, ma anche politico, crea dei problemi, perché è evidente che ogni comune cerca di andare per i propri interessi locali e personali. Si vede che da una parte ci sono le fusioni, da una parte ci sono le unioni dei comuni, da una parte i comuni stanno da sé oppure hanno rapporti anche conflittuali. Diciamo che l'amministrazione comunale di Sinalunga ha sempre cercato di non trovare e andare alla conflittualità, perché altrimenti sarebbe la fine di ogni comune, perché è inusuale per un amministratore, un sindaco, fare la guerra a quell'altro sindaco. Fra l'altro su rifiuti è successo anche questo. E per finire sulla questione delle, diciamo, della residenza abitativa. Abbiamo un progetto da portare avanti, credo che a fine anno ne dovremo discutere, sulla possibilità di attuare 12 alloggi, 12 moduli su Pieve di Sinalunga per le case popolari. Abbiamo fatto il bando sulle case popolari, sono state assegnate alcune case che si erano liberate e si parla di 3 o 4 appartamenti che avevamo disponibili. È anche questo un problema, perché appunto è un problema legato un po' anche alla povertà diffusa che si è creata in questi anni. Preso atto comunque delle proposte del consigliere Ciacci, credo che questi argomenti possano essere trattati da qui al prossimo futuro per condividere anche dei percorsi, perché credo che sia importante dove ci sono persone intelligenti che hanno voglia di fare politica per il nostro comune si possa intraprendere anche dei percorsi, diciamo, paralleli o comunque di attività politica per risolvere una serie di questioni veramente importanti per Sinalunga. Altri interventi? Se non ci sono interventi, per dichiarazione di voto? Per finire, poi volevo anche qui all'azione sia degli uffici ma anche dell'assessore far presente che dopo questi 4 anni, quasi 5 di governo, siamo riusciti ad avere la possibilità di attivare anche finanziamenti, mutui e quant'altro per un importo di 450.000 euro circa. Noi eravamo bloccati per naturalmente investimenti fatti nel passato, quindi anche l'attività che abbiamo fatto di comunque risparmio è notevole. Ora non voglio stare qui a ribadire alcune cose, ma anche l'attività amministrativa degli amministratori tutti, da consiglieri agli assessori, il comportamento di quello che è stato poi il fare amministrazione in modo disinteressato ha portato a un risparmio, se non erro, circa di 300.000 euro, in questi 350.000 euro. Quindi questo lo devo anche a tutti voi. C'è chi appunto non ha chiesto rimborsi, ha preso la macchina sua oppure ha preso la macchina del comune senza chiedere i rimborsi per poter, e questo è un merito che io do agli amministratori che hanno fatto questo, perché veramente si sentivano in dovere di dare dei segnali di cambiamento. Metto in votazione il DUP. Favorevoli? 7. Astenuti? Nessuno. Contrari? 2. Immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 7. 2 astenuti e 2 contrari. No, 2 niente. Astenuti niente.